H Media.
Ciao a tutti, ciao Zumone.
Ciao
Tinex. Ciao a tutti.
Tutto bene? Siamo qui con un ospite d'eccezione, perché siamo qui con Mercedes Bresso. Ciao Mercedes.
Ciao.
Puntata prenatalizia e quindi ci fa molto piacere avere come ospite chi in momenti come questi magari ci può anche spiegare un po', fare da faro per capire come la situazione, diciamo, che non mi sembra delle migliori ultimamente, nel senso che no. Ci sono tanti problemi e comunque ne parleremo in questa puntata di Collateralmente. Intanto appunto ringrazio Mercedes Bresso per essere qui con noi, Mercedes Bresso che al momento è europarlamentare.
Sì.
Seconda legislatura, secondo mandato si
diciamo,
dice.
Diciamo, in realtà è il terzo, nel senso che ho fatto un anno, quando poi sono stata eletta presidente della regione mi sono dimessa ovviamente, quindi ho fatto un anno nel 2004-2005, poi 2014-2019 il mandato pieno. E questo è il terzo.
E questo è il terzo, sì, perché poi soprattutto i piemontesi si ricorderanno che Mercedes Bresso è stata presidente della provincia di Torino.
Sì.
E poi presidente della regione, con una campagna elettorale che tra l'altro ricordo molto bene, perché il claim era "e adesso Bresso".
Me lo ricordo
bene. Ed era contro Ghigo, mi pare.
Ed era contro Ghigo. Ce n'era uno anche più carino, che era "per cambiare il futuro, piemontesi di valore".
Piemontesi di... È vero, me lo ricordo. Beh, fu una campagna elettorale molto agguerrita, perché tra l'altro Ghigo, se non sbaglio, era dato in vantaggio nei sondaggi.
Era in vantaggio nei sondaggi all'inizio, per forza, perché era presidente uscente.
Era l'uscente, poi
Piemonte ha sempre votato sostanzialmente a destra, cioè ci sono stati pochi casi in cui abbiamo vinto. Il primo sono stata io e poi naturalmente nel 75, ma erano situazioni completamente diverse, non c'era l'elezione diretta del presidente,
certo.
Eccetera. E invece in quella volta lì era la prima volta che c'era la sfida e la possibilità di vincere con una alleanza ampia di centrosinistra. E ce l'abbiamo fatta, e c'era comunque una critica al modo che appariva molto reale, no? Di Ghigo, di governare la regione usando i fondi europei per restaurare castelli, palazzi, eccetera. E io ho detto: no, il Piemonte è innovazione, ricerca, e quindi noi dobbiamo fare dei poli di sviluppo tecnologici, cioè va benissimo la venaria, va benissimo tutto, ma non possiamo passare usare tutti i soldi europei a restaurare.
Erano gli anni di Giampiero Leo, assessore alla cultura, finanziamenti a pioggia.
Non era una battaglia facile, perché era, come dire, proprio la tecnica del dare un po' di soldi a tutti, che è però un modo sbagliato di usare i fondi europei.
In effetti, per una campagna elettorale è molto più facile, da me uscente, fare vedere la venaria reale piuttosto che dire no, facciamo innovazione, che appunto è un concetto, ma la venaria reale è lì. No, ma è vero, infatti fu molto interessante. Zumone.
Ma sì, allora io vorrei chiederti intanto di questa tua ultima esperienza al Parlamento europeo, perché comunque meno di un anno che tu sei subentrata, perché Maiorino si è dimesso candidandosi in Lombardia. Quindi come lo vedi il Parlamento europeo in questo momento, a pochi mesi dalle prossime elezioni, tra l'altro?
Allora, io sono tornata al Parlamento europeo con grande entusiasmo, perché in questa legislatura, che è iniziata male col Covid, quindi con il lavoro a distanza, con anche il problema di trovare risorse per aiutare i paesi che come il nostro hanno preso una botta spaventosa dal Covid, però si è recuperata su due cose. La prima, che era nel programma di partenza, ma anche lì era stato bloccato dal Covid, che era tutta la partita ambientale. Quindi il Green Deal da applicare, che vuol dire modificare tutta la legislazione europea, che sull'ambiente è enorme, quindi un lavoro pazzesco. E questo a me interessa molto, perché io mi sono sempre occupata di economia dell'ambiente, quindi di questioni ambientali, e mi interessava molto questa cosa. La seconda, interessante anche quella, anzi per me più importante, è stata tenuta una conferenza sul futuro dell'Europa a cui hanno partecipato con entusiasmo molte migliaia di cittadini. Poi c'era una rappresentanza dei cittadini che ha partecipato proprio alla stesura delle proposte per l'Unione Europea, per cambiare l'Unione Europea, per rendere in grado di decidere e darle le competenze giuste per essere un'Europa, diciamo, a impianto federale. E il Parlamento, cogliendo questo risultato e questo testo che era stato approvato dalla conferenza, ha predisposto una modifica dei trattati chiedere l'avvio, perché gli è consentito dai trattati chiedere l'avvio di una convenzione, che provvedesse a redigere un nuovo testo costituzionale che modifichi profondamente il modo di funzionare dell'Europa. Insomma, chi ama l'Europa sa che l'Europa in questo momento non funziona. Prodi diceva una cosa che io dico sempre per spiegare, se avete mai partecipato a un'assemblea di condominio che debba decidere all'unanimità, sapete perché non si decide in Europa, no? Cioè, perché è così, 27 condomini rissosi che mettono, poi alla fine li trovano gli accordi, ma questo vuol dire moltissimo tempo, vuol dire polemiche infinite, vuol dire anche dare questo senso di un'Europa che non ce la fa, che non può decidere, no? Cioè, in realtà tutti questi nostri capi di governo che sono contenti di andare a pavoneggiarsi un po' lì davanti alle telecamere a far vedere che loro contano, si incontrano, ognuno incontra le persone importanti.
Sì, sì, photoshoot in tutta
la... E poi così, no? Dopodiché non si rendono conto che rovinano l'Europa, perché stanno lì in continuazione a dimostrare che non riescono a decidere. Questa è una cosa, secondo me, molto pericolosa e molto grave. Allora, questo per me era importantissimo ed è una delle cose che siamo riusciti a fare. Il Parlamento ha votato il 22 novembre un testo che è il primo testo di modifica delle istituzioni europee dopo quello proposto dal Parlamento, naturalmente, dopo quello di Spinelli. Spinelli nell'84 fece votare al Parlamento una proposta di modifica dei trattati, questa è la seconda, 84, guardate quanto tempo è passato, sono passati 40 anni.
40 anni, sì, anche perché ci sono due questioni di oggi proprio. Uno è la regolamentazione sull'intelligenza artificiale, che io insomma seguo abbastanza la questione tecnologica, credo che sia importante, anche se poi a luci e ombre, ma come tutte le leggi non c'è la perfezione. L'altra è la questione di Orban, che oggettivamente in questi giorni la fa padroneggia un po', no? Mi sembra quasi che sia venuto a comandare, come c'è la canzone, perché arriva, poi si astiene, fa il furbetto, intanto probabilmente riceve dei finanziamenti che erano
senza
stati
probabilmente, gliele hanno sbloccati,
gliele hanno sbloccati, le persone si interessano all'Europa quando succedono cose come questa. Adesso non tutti, perché non è che a tutti interessa l'intelligenza artificiale Orban, però chi si interessa tendenzialmente sente parlare di Europa in questi momenti qua. Poi invece, per tutto quello che è il lavoro gigantesco che deve fare, evidentemente, che devono fare i tre organi che compongono l'Unione Europea, che cosa fanno? Facciamo un piccolo esercizio giusto per capire. Allora, tu, Mercedes Bresso, arrivi a Bruxelles, ok? Scendi dalla macchina e che succede?
Allora, entro nel Parlamento.
Entro in Parlamento. Passo, badge contro la sicurezza.
Certamente. Okay. E vado nel mio ufficio, dove ho diritto a un certo numero di assistenti, normalmente tenuto conto delle risorse sono due, se li vuoi pagare decentemente, due assistenti che hanno ovviamente già predisposto l'agenda, quindi tutti gli impegni della settimana, normalmente me l'hanno anche mandata, ma insomma lì facciamo il punto, perché tutto cambia molto rapidamente, facciamo il punto di tutte le cose che ci sono da fare, mi hanno stampato gli ordini del giorno, mi raccontano un po' che cosa c'è dietro ognuno di quei punti. Dopodiché si comincia a correre, perché il Parlamento Europeo è gigantesco,
enorme.
Consiglio di venirla a vedere, è enorme, poi continua a allargarsi e quindi ci sono passerelle, quindi devi fare una passerella, poi prendi l'ascensore, poi prendi una scala mobile, poi riscende, insomma è complicatissimo. in genere ci metti un bel po' a andare da solo, normalmente vai con gli assistenti, si corre perché bisogna arrivare puntuali, perché siccome ci sono gli interpreti lì, se è alle 10 inizia alle 10, se finisce alle 10.30, 10.30 gli interpreti staccano i microfoni.
Ah, così proprio?
Ah, sì, sì. Beh, perché loro poi devono andare da un'altra parte, cioè è tutto minutato, non è che stanno lì a aspettare mezz'ora perché siamo
quindi
in ritardo.
10.30-11 e 10.30-11.
Ah, certo, certo. Cioè il tempo è quello lì, anche perché poi hai dietro qualcuno che deve entrare nella sala e che quindi apre la porta e dice: oh, date via perché noi dobbiamo
venire. Sui campi da tennis, quando c'è uno che gioca, fa: oh, guarda che ti è scaduta l'ora.
Mi esatto. Vengono in mente le riunioni che facciamo noi qui in Italia.
Sì, sì.
Ecco, con la stessa diverso. Precisione tutto, di orari.
È tutto okay. Diverso. Diciamo esattamente il contrario. Nel senso che poi
entri nel Parlamento,
vai alla tua riunione dopo aver corso avanti e indietro per trovare la sala. Lì la riunione è presieduta dal presidente o da uno dei vicepresidenti e si divide il lavoro nelle fasi di discussione, che sono le fasi in cui ognuno esprime le proprie opinioni, sempre velocemente si discute con tempi minutati, quindi un minuto e mezzo, due minuti, chi è relatore ne ha magari cinque per spiegare, per dire l'intelligenza artificiale, cinque minuti per spiegare il tuo testo. Non è una banalità,
no, no, non
no?
È banale, no.
Dopodiché tutti intervengono, la discussione si chiude, si sa, si dà il dato per presentare gli emendamenti e la volta dopo si discuterà sulla base anche degli emendamenti. Naturalmente ci sono i coordinatori, ogni gruppo ha un coordinatore, il quale ha il compito di negoziare i pareri, no? E quindi quando c'è un parere, per dire, chiaro, intelligenza artificiale lo vogliono tutti, no? E quindi ci sono i punti che dipendono dalla dimensione del gruppo, quindi uno deve stare attento a usare i punti bene, perché se non ha più punti magari arriva un parere importantissimo e non può più prenderlo. Quindi, però quando
no,
sai,
aspetta, ma in che senso i punti?
Cioè, che determinano l'importanza del gruppo, cioè ogni gruppo a seconda di quanti deputati ha, ha più punti per chiedere pareri, cioè per diventare capolista della redazione del testo legislativo.
Ma questa cosa non la sapevo io.
Questa per esempio è molto interessante perché sì. Non è deciso così a caso dal presidente, si riuniscono i coordinatori e si dice: c'è questo parere, chi lo vuole? Allora lo vogliono magari tutti, ma chi ha più punti? Perché quel parere costa X punti, devi avere i punti per poterlo prendere.
Ma
che
e storia.
Se lo prendi i tuoi punti diminuiscono, non ne prenderai un altro. Poi tutti gli altri gruppi nominano invece uno shadow rapporteur, un relatore ombra, il quale avrà il compito per il proprio gruppo di negoziare con il relatore il lavoro legislativo. Considera che il lavoro legislativo, a differenza dal Parlamento nostro, dove quando arriva il governo dice tutto bloccato, non dovete cambiare niente, eccetera, è un testo predisposto dalla Commissione, ma libero, nel senso che Parlamento e Consiglio, il Consiglio sono i ministri, non è quello europeo, non sono i capi di Stato, sono i ministri o i rappresentanti diplomatici dei ministri, e Parlamento e Consiglio normalmente cambiano molto anche il testo, qualche volta moltissimo, qualche volta meno, dipende da quanto è buono.
Che è come dovrebbe essere.
Che
no?
È come dovrebbe essere. Cioè è l'unico Parlamento che funziona come un Parlamento, nel senso che i parlamentari modificano profondamente spesso il testo rispetto a quello della Commissione e poi negoziano, le due Camere negoziano una soluzione che vada bene, che sia accettabile per tutti, per cui anche quando si dice, non so, hanno approvato l'accordo sui migranti, non hanno approvato niente perché hanno trovato un accordo fra i ministri, dopodiché il Parlamento ha trovato un accordo e noi lo abbiamo trovato e poi si va a negoziare. È un lavoro molto complicato perché parliamo di testi difficili, cioè l'intelligenza artificiale, tu devi studiare molto, devi sentire tutti i soggetti che sono interessati, perché le lobby tutti le trattano male, ma le lobby sono le competenze che vengono e ti dicono: guarda che quella cosa lì non funziona, che quella cosa lì invece è importante.
No, ma infatti il discorso delle lobby viste come accezione negativa secondo me è una cosa tutta italiana. Naturalmente c'è lobby e lobby, se uno pensa alle lobby delle armi negli Stati Uniti eccetera, che insomma magari fanno un po' lasciano un po' interdetti perché hanno dei metodi di pressione a volte decisamente sì. Come, vabbè, sono pacchi di soldi, però diciamo che il lavoro del lobbista, se fatto bene, credo che sia molto utile per il parlamentare, perché il parlamentare non può essere un tuttologo. Ma quindi nel momento in cui si parla di intelligenza artificiale, io devo parlare con qualcuno che ha cognizione di causa, perché esatto, sennò che cosa ne so.
Un buon parlamentare deve sapere ascoltare tutti. Il tema è non avere, come dire, l'unico tuo amico che ti racconta cosa devi fare, ma è sapere ascoltare tutti. Ma li devi ascoltare, perché oggettivamente, anche se sei competente in quella materia, si tratta spesso di norme con dettagli tecnici molto importanti, certo. Cifre, no? Che vanno valutate da chi concretamente opera in quel settore, che ti spiega perché vanno bene o perché non vanno bene, dopodiché tu confronti con altri, eccetera, e alla fine ti fai un'idea di come è meglio. Perché quello che pochi ricordano è che l'Unione Europea è considerata l'ente regolatore più importante al mondo, sì. Cioè quando c'è una cosa nuova è l'Unione Europea che determina le regole del controllo e del funzionamento della cosa nuova, perché gli Stati Uniti sono, come dire, modello mercato libero, cioè selvaggio, vada come vada,
sì, vada, no? Come vada.
Mentre da noi la tutela degli interessi dei soggetti più deboli, ma anche dell'economia, degli interessi economici dei nostri, è molto importante, e quindi l'Europa è quella che poi determina le regole.
Laddove la religione e il denaro, è chiaro che ci sarà una regolamentazione scarsa perché conta il denaro. Laddove invece c'è un pochino più di interesse, diciamo, per il bene comune o per i cittadini che compongono la comunità, ovviamente magari si tende a regolare, certo, un pochino, certo, meglio. Dario, tu hai qualche spunto?
Ma io porto di più sulla persona.
Bene.
Perché sono molto interessato a capire come si sceglie, come si diventa un deputato europeo, nel senso, no, non l'iter istituzionale. Quali sono le scelte, quali sono le inclinazioni? Perché mi sembra che tra l'altro tu sei passata da una politica locale all'Europa, e quindi è interessante dal mio punto di vista, no? Sono convinto che dietro ci sia qualcosa di importante, ecco.
Sì, sì, io sono una federalista convinta e vera, e quindi devo dire che gli stati mi interessano poco, cioè io non ho mai voluto, più volte mi hanno detto viene a firmare l'accettazione di candidatura per il Parlamento o per il Senato, io ho sempre detto no, io a Roma non ci voglio venire, perché il governo locale mi interessa molto, perché è dove fai le cose per le persone, quindi certo, è molto interessante ed è importante, ed è mantenere le competenze operative a livello locale è importantissimo. Dopodiché io sono una federalista europea da sempre, racconto ogni tanto che sono diventata federalista da bambina alle elementari, perché ci avevano regalato, allora parlavamo della CECA, quindi della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ed eravamo sei paesi, no? E quindi era molto piccolo, ci avevano regalato un piccolo puzzle che, con un bambino che si chiamava Europeino, no? Che ti invitava a costruire l'Europa, e tu mettevi insieme, no, questo puzzle e costruivi l'Europa. E lì mi è un po', credo mi sia scattata l'idea che io dovevo partecipare alla costruzione dell'Europa, perché ero stata incaricata fin da piccola di farlo. E sono rimasta sempre una federalista europea, io sono stata presidente dell'Unione Europea dei Federalisti, sono stata presidente del Comitato delle Regioni, che è una piccola istituzione europea che rappresenta le regioni, quindi rappresenta il legame diretto fra i poteri locali e l'Europa, che è molto importante perché siamo noi che applichiamo poi tutte le direttive europee. Senza un'Unione Europea forte, io poi non la chiamerei Unione Europea, la chiamerei Europa, per esempio Stati Uniti d'Europa, che dà il senso, certo, no? Cioè Stati Uniti d'Europa cosa vuol dire? Che gli stati ci sono e che quindi mantengono le loro identità, perché storicamente, persino Malta ha una storia millenaria, no? E quindi non vuole sciogliersi in un ente più grande. Quindi gli stati ci sono, ma sono uniti e sono d'Europa. Che cosa significa questo? Che però quegli Stati Uniti d'Europa, siccome noi vediamo quelli americani, ci dà il senso della potenza, cioè l'Europa potenza, se si chiama Stati Uniti d'Europa sarà come gli Stati Uniti d'America, una potenza, no? Quindi dà questo senso e al tempo stesso garantisce, diciamo, il rispetto delle identità, che è in Europa importante e ineliminabile. Anche Orban, con tutti i difetti che ha, perché è terrificante Orban,
sì, abbastanza.
Però bisogna capire una cosa, che gli ungheresi sono sempre stati un po' come gli italiani, dominati, no? Tra l'altro dominati dalla stessa Austria, poi sono finiti nell'Unione Sovietica. Per loro l'identità nazionale è molto importante, quindi c'è un percorso di accettazione dello stare insieme che per loro è un po' più lungo perché sono arrivati dopo, quindi non li caccerei, ma cercherei di aiutarli a fare come in Polonia, cioè tornare a eleggere un presidente o un primo ministro corretti,
a un nord del mondo,
europei, a un nord del mondo, sì, democratici, sì. Perché
democratici,
poi l'importanza,
sì, sì.
È per noi l'importanza dello Stato di diritto è fondamentale, è costituente dell'Unione Europea.
Io faccio un po' fatica a pensare, cioè, mi piacerebbe naturalmente, però faccio un po' fatica a pensare al presidente degli Stati Uniti d'Europa se fosse, non lo so, uno spagnolo, un francese. Farei fatica, cioè, ma culturalmente, intendo, perché invece sarebbe la cosa migliore, perché naturalmente in quel caso lì faresti sinergia vera, reale, avresti uno Stato che non è centrale, però comunque è federale, e non andrebbero tutti in ordine sparso e via di questo passo, perché comunque la lentezza con cui si muovono le istituzioni rispetto ai tempi che abbiamo, ma non parlo solo di tecnologia, parlo anche proprio in generale, si vede che succedono cose dal mattino alla sera, per lo più brutte peraltro, però che uno dice, ma ci va una reazione, dobbiamo capire, dobbiamo interpretare, dobbiamo così in qualche modo influire sulla realtà. E però, appunto, veti, controveti, ci va l'unanimità, però non sappiamo, e poi rischi anche di farti scavalcare, appunto, tipo nelle guerre che stiamo vedendo, da altri stati che poi prendono sopravvento perché naturalmente sono più uniti e hanno un corpo diplomatico forse anche più, certo, più efficace.
Ma sì, perché il nodo è quello. Allora, i tempi della legislazione europea sono tempi molto normali, cioè più brevi di quelli degli Stati Uniti o di quelli dei nostri paesi. Quindi il nodo non è lì, il nodo è nella competenza in materia di politica estera e difesa, e nel fatto che politica estera e difesa, che sono i due elementi centrali di uno Stato federale, no? Poi c'è la fiscalità certo, federale, perché le altre restano a livello degli Stati, e poi ci sono una serie di competenze più, se vogliamo, di coordinamento, non so, le politiche ambientali, le politiche sanitarie, che però sono competenze di regole generali che poi vengono applicate e gestite direttamente dagli Stati. Però è chiaro che quando succede qualcosa nel mondo è evidente che tutti si aspettano che l'Unione Europea sia in grado di reagire e subito, e lì parliamo appunto di politica estera, di politica di difesa, di politiche poi migratorie, di politiche economiche. Ma quello l'istituzione federale l'abbiamo, tant'è vero che in campo economico la BCE, pur con meno poteri della Fed, oramai è considerata l'altra grande istituzione finanziaria, certo, del mondo, no? Certo, quindi certo, dove i poteri ci sono vengono esercitati, e vengono esercitati bene e nei tempi necessari. Il problema è dove non ci sono. È per questo che io sono federalista e penso che noi dobbiamo attribuire all'Unione Europea queste competenze di fondo, quindi competenza più generale sull'economia, perché attualmente la competenza sulla moneta non ha però come parallelo una competenza su come governare l'economia in modo da salvaguardare anche la moneta, no? Cioè non si può salvaguardare solo la moneta senza governare l'economia complessiva. Quindi economia e moneta, che sono di nuovo tipiche di uno Stato federale, e dopodiché politica estera e difesa. Il resto sono competenze condivise,
sì, sì,
che vengono...
Già mettere a posto quello che hai detto fino adesso sarebbe un grande risultato.
Esatto, ma è così che deve andare. Allora, Devo dire che io personalmente non avrei nessun problema a avere un presidente perché ovviamente dovremmo rivedere un po' anche le figure, no? Bisogna avere un primo ministro dell'Europa che è l'attuale presidente della Commissione, con più o meno le competenze che ha la Commissione, ma un po' rafforzate. Poi avremo bisogno di un presidente come i nostri presidenti della Repubblica, no? Che è la figura di rappresentanza dell'Unione. E poi avremo bisogno evidentemente di ministri, in particolare i ministri più importanti, economia, difesa, politica estera. Il fatto che sia per esempio spagnolo, ma sia anche maltese,
no, lo so, ma
a me non farebbe niente.
No, ma nemmeno
mi
a me farebbe
niente.
Sono
abituata al fatto che la presidente della commissione tedesca, il presidente del consiglio europeo è un belga, un'altra volta era un lussemburghese,
no, ma ci
sta, un'altra volta era un italiano, un francese, un tedesco. Ma perché no? Cioè, quando si vive insieme si scopre che europei lo siamo davvero. Cioè, provate ad andare in Giappone, e lì quando siete in Giappone capite che siete europei.
Ah, certo.
No? Cioè che l'Europa è una cosa diversa dal Giappone.
Sicuramente.
Simpatici che sono i giapponesi. Cioè, in realtà esiste un'identità europea che conoscono soprattutto i giovani, quelli che io chiamo gli europei mobili. Perché voi avete un problema ad avere un amico olandese o spagnolo o francese?
No, ma solo il Tinex.
Ma infatti io credo che...
perché? Non è vero.
mi crea dei problemi il fatto che il vostro amico invece che essere italiano o siciliano
stiamo scherzando, ci
ma infatti credo che il problema non sia la nazionalità, credo che a volte il problema possano essere le persone, perché è chiaro che se fosse Orban il presidente avremmo qualche problema, ma non perché è ungherese, ma per le politiche che porta
perché
avanti,
Orban.
Per le idee che ha.
Ma siccome dovremmo leggerlo tutti insieme non lo sarebbe mai, perché la maggioranza degli europei non voterebbe Orban.
Ecco, però io su questo vorrei farti una domanda: si vota tra meno di un anno, tu lo percepisci il pericolo di una svolta a destra, diciamo, dopo le elezioni europee, nella prossima legislatura del Parlamento, sì, e di conseguenza anche poi nelle istituzioni, sì, con l'elezione, sì, sì, dei vari presidenti?
Allora, non molto in realtà, perché il meccanismo che è meno noto, no, di come funziona il Parlamento, noi per votare il presidente della Commissione abbiamo bisogno dei 2/3, quindi ci deve essere per forza una larga maggioranza, e anche per votare poi confermare i commissari. Quindi una larga maggioranza comporta una maggioranza che tiene conto un po' di tutte le componenti destra, centro, sinistra. In molte occasioni, quelli che adesso sono i meloniani, l'ICR, erano i conservatori inglesi, che hanno partecipato a moltissime elezioni di presidenti di commissione, votandoli o non votandoli, a seconda, però normalmente votandoli, partecipavano e li votavano. E quindi in realtà io credo che i numeri saranno più o meno quelli di adesso, cioè non c'è nessuna previsione di diminuzione dei parlamentari socialisti, non ci sono previsioni di perdite grosse del PPE, dei popolari, quindi diciamo grande pancione democristiano. Quelli che sembrano perdere sono i verdi, perché tutta la politica ambientale fatta così velocemente sta creando delle reazioni contrarie, come sempre in questi casi, e i verdi stanno perdendo. Il gruppo liberale, quello dove ci sono anche i francesi di Macron, lì è più complicato perché è un gruppo molto misto, però alla fine è possibile che ci sia un peso un po' maggiore della componente conservatrice, perché quelli, diciamo, di Salvini, Identità e Democrazia, quelli lì proprio non sono tagliati fuori totalmente, nessuno accetta neanche i loro voti. Quindi loro cresceranno un po', ma saranno lì nel cul-de-sac d'abituale. Diverso è invece che ci sarà probabilmente un peso maggiore, come era quando c'erano i conservatori inglesi, un peso maggiore del CR e CR. Però il rischio vero che io vedo non è tanto nella formazione delle istituzioni, nel voto del Presidente della Commissione, che alla fine lo si vota tutti insieme, quelli diciamo democratici, destra e sinistra confusi. Il problema è quando faremo gli atti legislativi, perché lì la tendenza è a una maggiore radicalizzazione, cioè PPE con i CR, quindi PPE più la destra, e dall'altra parte noi liberali, verdi e a volte la sinistra. E più o meno facciamo 50-50, e questo rischia di creare qualche problema, perché, per dire, quando voti gli emendamenti, se passa un emendamento in un senso e poi passa un altro emendamento in un altro, perché basta un voto o due per cambiare, il rischio è che il testo venga fuori incoerente e quindi ci sia qualche problema da mettere a posto dopo. E comunque questa tensione forte fra popolari e socialisti, che rappresentano il nucleo forte dell'Europa, è pericolosa proprio per la qualità della legislazione.
Tinex, qualcosa di personale, dai.
Qualcosa di personale, sì, questa domanda è un po' di giorni che ci sto pensando. Come è cambiata la tua visione, non so, dell'Italia sulla base di questa tua esperienza europea? Cioè, partecipando di questa realtà e riguardando l'Italia, che cosa è cambiato nella tua considerazione? Una domandona un po'.
It's a very good question, come si dice in inglese. Certamente è cambiato quello che dicevo, i cittadini mobili. Io credo che qualunque giovane italiano che vada a fare un periodo di lavoro, di studio all'estero, torna cambiato, torna con un'idea diversa.
Sì, sì.
Cioè, da un lato vedi di più i difetti dell'Italia, dall'altro senti anche la tua appartenenza, che è un'appartenenza emotiva, culturale, no?
Certo.
Importante. Quindi le due cose valgono, cioè da un lato sei più, almeno nel mio caso, sono più severa nei confronti dell'Italia, cioè questa ridicola discussione sul MES o sul patto di stabilità, ad esempio, trascura il piccolo dettaglio che abbiamo il 140% di debito e che quindi noi comunque il debito lo dobbiamo ridurre,
infatti,
se no lo lasciamo.
Certo.
Cioè, voglio dire, voi che vivrete fra 20-30 anni, quelli ancora più giovani che magari vivranno per i prossimi 50-60 anni, cosa devono vivere? Con un debito del 300%? Oppure dovranno pagare per conto nostro? Quindi bisogna iniziare a ridurre e subito. Questo è un esempio di dibattito ridicolo che avviene in Italia, quando il dibattito vero dovrebbe essere come facciamo a risparmiare senza tagliare le cose importanti. La sanità non la possiamo tagliare, ma gli sprechi li possiamo tagliare, ce n'è una valanga. Questo è l'aspetto, diciamo. Invece l'aspetto più positivo è che la senti la tua appartenenza italiana in tutti i sensi, no? Nel senso positivo e anche nel senso negativo, perché l'immagine degli italiani è contemporaneamente l'Italia, terra di bellezza, cucina, arte,
pizza,
bla bla bla, e quindi apprezzamento. Allo stesso tempo l'Italia è la terra della mafia, la terra di quelli che non fanno niente, di quelli che si indebitano, poca voglia di
Giorgio
lavorare.
Giorgio Gaber.
Quella roba lì. Certo. E questo lo senti un po', no? Pesare anche come giudizio nei tuoi confronti.
Certo.
E questo vale per tutti, no? Gli olandesi hanno la fama di essere dei truffatori e meriti, e quindi immagino che anche loro sentano
questa cosa. Non la sapevo, gli olandesi hanno la fama di essere truffati.
Per carità, mai fidarti di un olandese, guarda.
Ma veramente?
Sì.
Ma questo qua è lo scoop, io non lo sapevo davvero.
Vale come i liguri e i biellesi, no? Cioè, certo, non è che tutti i liguri sono
tirchi
eccetera, però insomma una tendenza al risparmio c'è, cioè, e gli olandesi, beh, gente di mare, la gente di mare è un po' pericolosa.
A proposito di gente di mare e di musica, qua dobbiamo parlare di Claudio Villa, eh?
Sì, esatto, questa era.
Non possiamo non parlare di Claudio Villa, perché quando abbiamo fatto la riunione di redazione è spuntato il nome Claudio Villa e ho detto: scusate, ma cosa c'entra Claudio Villa con Mercedes Bresso?
Ma raccontaci tu,
come
questo rapporto con Claudio Villa?
È stata la mia prima presidenza, ma una cosa banalissima. In realtà a me e a mia sorella piaceva Claudio Villa, siamo andati una volta a Torino all'Alfieri a sentirlo, e lì c'era il padrone dell'albergo Fiorina, ci ha detto: ma se volete conoscerlo, lui è lì da me, passate dopo lo spettacolo, io ve lo presento, vi farà un autografo. L'abbiamo conosciuto, lui ha scoperto che noi eravamo di Sanremo, noi siamo originari, mia nonna e mia madre erano di Sanremo, quindi mia nonna abitava lì, e quindi ci ha detto: se io ho i biglietti, sapete che avevano i biglietti, ma credo li abbiano ancora, per la crack, no? Sostanzialmente,
certo.
Per andare a applaudire, se volete venire io vi do i biglietti. E è così che abbiamo cominciato ad andare, siamo andate 3 volte al Festival di Sanremo e quindi abbiamo poi creato il Club Claudioville ed è stata la mia prima presidenza. E poi abbiamo scritto anche una canzone una volta che a lui mancava un testo.
Cioè, ma Claudio Villi, ma con testo chiama Mercedes Bresse e dice: scusa Mercedes, hai un testo per una guarda che bellissima sta cosa.
È andata un po' diversamente, cioè, abbiamo incontrato alla Fonicetra dove avevamo gli sconti come club per comprare i dischi, stavamo comprando dei dischi e lui ci ha detto: ma non mi arriva il testo, cioè uno mi doveva mandare il testo, non mi arriva, io devo registrare domani, voi riuscite in questa serata, questa sera a farmelo? E noi abbiamo... Quando hai 15 anni pensi di poter fare qualunque cosa, quindi abbiamo detto di sì, ci hanno dato i numeri, no, per avere tutti gli accenti tonici e abbiamo scritto un testo. Ed si chiamava Furibondo Twist. E sì, sì, una sera, la mattina dopo li abbiamo portati. Beh, non era mica difficile, onestamente.
No? Beh, ho capito.
Ma non so. Ci mettiamo noi tre in una sera, secondo me non esce.
Ma soprattutto esce una cosa che poi nessuno avrebbe il coraggio di far ascoltare.
Non è stato un grande successo, ma il testo era carino. Era un testo protofemminista, perché era un ragazzo che diceva alla sua ragazza: quando parli io ti do ragione, sempre ragione, faccio quello che dici tu, però porco cane voglio andare, porco cane non c'era ovviamente, però insomma, vorrei andare a ballare con te il twist, a me sembra che il twist mi piace, lei invece non le piaceva, insomma alla fine lei si fa convincere e ballano per tutta la notte un furibondo twist.
Beh dai, ma è bellissimo.
Era carina.
Molto molto bella questa cosa, no, anche perché appunto, cioè, i politici noi magari abbiamo un'idea, no, delle, beh, sono persone con
sfaccettate,
meno male. No, assolutamente, meno male.
Quindi. Però quindi allora a Sanremo sarei... Quindi lo segui il festival?
Non molto, confesso. Ogni tanto mi capita, non so, quest'anno ero da qualche parte che potevo vederlo e non avevo niente da fare, l'ho guardato. Normalmente no.
No.
Io in realtà è stato del tutto un caso, perché non sono, questo è proprio uno dei miei difetti, non sono una grande appassionata di musica e so poco di musica. E quindi è stato molto un caso da ragazzine, ma ci siamo divertiti.
Eh beh, certo.
Vabbè, però il tuo contributo l'hai dato, hai scritto una canzone, quindi hai potuto occuparti poi di altro.
Cioè, non ti piace tanto la musica, però hai scritto una canzone per Claudio Villa in una notte, cioè mi sembra che anche lì l'eccellenza si è vista. Vabbè.
Poi però mi sono passata a scrivere gialli, io pochi lo sanno, ma sono anche una scrittrice di gialli e sono secondo me anche carini.
Ma dai.
Poi è molto difficile... Per un politico è difficile cambiare immagine, cioè avrete notato che i politici che scrivono anche cose buone, tipo pare sia Franceschini che ha scritto dei bei romanzi, se non
Veltroni anche.
Anche Veltroni ha fatto dei film, però c'è sempre un po' questa cappa, no, della politica che rende difficile promuoverlo senza mescolare le due cose, quindi... Però ne ho scritti parecchi e poi partecipo a una serie che si chiama Delitti di Lago, che è già arrivata all'ottavo libro, e io in tutti ho scritto un racconto.
Ma ambientati in Piemonte?
Sì, Delitti di Lago sono normalmente... Io ho una casa sul Lago Maggiore, sono uno dei pochi piemontesi che sanno che il Lago Maggiore è in Piemonte.
È vero.
La parte bella del Lago Maggiore
è in Piemonte.
È in Piemonte e adoro il Lago Maggiore. Quindi i miei si svolgono normalmente a Stresa, a Levo, anzi, che sopra Stresa, e poi sul lago. Uno dei romanzi si svolge sul Lago d'Orta, invece, che è un altro posto bellissimo, sconosciuto del Piemonte. E poi ce n'è uno dell'epoca Covid che si svolge invece su una crociera a Giromondo.
Bellissimo.
Scopro una cosa, io sono un appassionato lettore. Di gialli.
Ma allora te li regalo.
Assolutamente, e mi piacciono anche molto quelli ambientati proprio nel territorio. E devo, ammetto la mia ignoranza, chiedo scusa, ma questa cosa qua mi... sicuramente
il primo è sulle Langhe. Non so se sia il migliore, perché all'inizio, cioè, devi anche farti le ossa, penso che gli altri siano meglio, però quello delle Langhe è comunque carino e la storia è interessante.
Ma bellissimo, un giallo nelle Langhe, no?
Si chiama Il profilo del tartufo.
Il profilo del tartufo.
Molto
ottimo.
Bene. Hai un sono contento. In più. Sì. Anzi, tre a questo punto, quattro. Vabbè, con vabbè. Sara.
Quindi, come vedete, dal scrittrice sono sempre stata. Poi ho scritto libri scientifici anche. Cioè,
certo, certo.
Per dire, io ho fatto un libro sull'economia del turismo che è stato usato in Bocconi fino a non molti anni fa, quando ormai i dati erano tutti vecchissimi, eccetera, ma che... Però è l'unico che esiste in Italia di libro strutturato sull'economia del turismo. Si chiama Il turismo come risorsa e come mercato.
Molto bene.
Poi c'è l'economia ecologica.
Vabbè, quello è la materia d'elezione.
Che è quello, secondo me, la cosa migliore che ho fatto.
Bene, bene.
Abbiamo scoperto moltissime
abbiamo scoperto un sacco di
abbiamo
cose.
Fatto un panorama, direi, nei limiti, direi. Però devo dire...
Molto esaustivo.
Esaustivo.
Grazie Mercedes per
grazie
essere stata
voi.
Con noi, davvero. Grazie Zumone.
Grazie a voi.
Grazie Phoenix. Ci sentiamo presto e tra l'altro ne approfittiamo perché non ci sentiamo più prima di Natale, quindi è buon vero. Natale.
Buon Natale.
Buon Natale.
Buon Natale. Buon Natale.